Laudetur Jesus Christus.
I titoli della Radio Giornale della Radio Vaticana iniziano i preparativi per il Giubileo, celebrato il rito della ricognizione nella Basilica di San Pietro. Rapporto Sipri, aumentano del 4,2% i ricavi nel settore delle armi che diventano sempre più redditizi. Si allarga il conflitto in Siria ed è fuga di massa della popolazione, almeno 50.000 gli sfollati. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Si è svolto ieri sera nella Basilica Vaticana il rito della ricognizio, la cerimonia con cui viene accertata l'integrità della Porta Santa rispetto all'ultima chiusura avvenuta nel 2016 in preparazione al prossimo anno santo. A presiederla è stato il cardinale arciprete della Basilica, Mauro Gambetti. I particolari nel servizio di Alessandro De Carolis.
Una preghiera solenne e poi colpi di martello e scalpello per aprire un varco nel muro e recuperare la cassetta in cui è custodita fra l'altro la chiave che la sera del prossimo 24 dicembre permetterà a Papa Francesco di aprire la Porta Santa e dare avvio al Giubileo. È stata una cerimonia suggestiva quella svoltasi ieri sera nella Basilica di San Pietro, introdotta con una orazione dal cardinale arciprete Mauro Gambetti. Quindi, dopo il recupero del contenitore fatto dai sanpietrini, la cassetta è stata portata in processione in sala capitolare ed è stata aperta. All'interno, oltre alla chiave, vi erano le maniglie della Porta Santa, la pergamena del Rogito, che ne attestava la chiusura, avvenuta nel 2016 alla fine del Giubileo della Misericordia, oltre a mattoni dorati e medaglie di alcuni pontificati, tra cui quelle di Francesco, Benedetto XVI e Giovanni Paolo II. Oggi pomeriggio si svolgerà la stessa cerimonia per la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano, mentre il rito della ricognizio si terrà il 5 dicembre a San Paolo fuori le mura e il 6 dicembre a Santa Maria Maggiore.
Lo abbiamo sentito nei titoli, le principali aziende del settore delle armi hanno registrato un aumento complessivo del 4,2% dei ricavi nel 2023. Lo studio, condotto dallo Stockholm International Peace Research Institute, noto come SIPRI, ha evidenziato che i ricavi delle prime 100 aziende produttrici di armi hanno raggiunto complessivamente 632 miliardi di dollari lo scorso anno, in risposta alla crescente domanda legata alle guerre in Ucraina e Gaza. Il servizio di Luca Collodi.
Il rapporto SIPRI sottolinea che i produttori più piccoli sono stati più efficienti nel rispondere alla nuova domanda di armi. Le 41 aziende americane tra le prime 100 al mondo hanno totalizzato ricavi per 317 miliardi di dollari, con un aumento del 2,5% rispetto al 2022. Sei aziende produttrici di armi con sede in Medio Oriente, classificate tra le prime 100 al mondo, hanno visto i loro ricavi aumentare del 18%. Con lo scoppio della guerra a Gaza, i ricavi delle aziende con sede in Israele, presenti tra le prime 100, hanno raggiunto i 13,6 miliardi di dollari, la cifra più alta mai registrata per le aziende israeliane. La crescita più lenta dei guadagni si è registrata nell'industria europea degli armamenti, esclusa la Russia. I ricavi in Europa hanno raggiunto 133 miliardi di dollari. Le due principali aziende di armamenti russe hanno visto i loro ricavi aumentare invece del 40%, raggiungendo una stima di 25 miliardi di dollari.
Cambiamo scenario, si intensifica e si allarga il conflitto in Siria, con l'estensione dei combattimenti su tutta l'area nord-occidentale, ma anche parte di quella orientale. Ed è fuga di massa della popolazione, almeno 50.000 gli sfollati dall'inizio delle ostilità fra jihadisti ed esercito governativo. In questo scenario si leva l'appello del vescovo di Aleppo, il mondo ci aiuti. Paola Simonetti.
Dopo Aleppo e Idlib, ora violenti combattimenti interessano anche l'area cruciale intorno ad Hama, altra città strategica della zona nord-occidentale, dove le forze del governo siriano cercano di frenare l'avanzata dei ribelli con decine di attacchi, supportati anche dall'intervento russo. Colpiti ospedali, abitazioni e campi profughi, ma intanto fonti sul terreno riferiscono del riaccendersi anche del fronte orientale, dove sono presenti forze filo USA e forze filo iraniane a sostegno dei rispettivi schieramenti, con il tentativo di conquista di 7 località a est del fiume Eufrate. La popolazione fugge in massa, decine di migliaia, secondo l'ONU, i civili sfollati in una condizione umanitaria disperata che vede mancanza di acqua potabile e strutture sanitarie danneggiate. Il vescovo di Aleppo, Jalouf, benché rassicuri sulla condizione della minoranza cristiana per ora rispettata, lancia forte un appello: temiamo la guerra civile, che il mondo ci aiuti.
E per capire perché si è riacceso il conflitto in Siria e chi sono le forze jihadiste di Hayat Tahrir al-Sham, abbiamo raccolto l'analisi di Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies.
si è riacutizzata la fase di conflitto anche in conseguenza della guerra in Libano, con la necessità soprattutto per Hezbollah di ridurre il numero delle forze presenti sul territorio siriano e quindi alleggerire di fatto questa dimensione di supporto al governo di Bashar al-Assad. Al tempo stesso anche le forze di terra russe sembrano essersi ridotte di numero a favore invece di un mantenimento delle forze aeree, che sono quelle che stanno dando probabilmente il maggior contributo per la difesa di Bashar al-Assad.
Chi sono queste forze che hanno preso Aleppo, che è la seconda città della Siria?
Sono sostanzialmente forze di trazione islamista molto diverse tra loro, hanno subito un'evoluzione cercando di prendere distanze dallo Stato islamico, ma restando considerate comunque a tutti gli effetti come delle forze jihadiste potenzialmente capaci di riproporre quelle dinamiche di conflitto e quelle ambizioni politiche che avevano portato al consolidamento dello Stato islamico.
Fatah e Hamas hanno firmato un documento che prevede la formazione di un comitato congiunto che gestirà Gaza nel dopoguerra. La decisione arriva dopo dei colloqui al Cairo, volti a portare la striscia sotto il pieno controllo dell'autorità nazionale palestinese, finora governata da Fatah. E andiamo in Europa. Governo francese appeso a un filo, la mozione di sfiducia contro il governo di Michel Barnier verrà dibattuta e votata domani. Intanto il presidente Macron ha invitato a valutare nuovi profili politici. In risposta all'opposizione, il premier francese parlerà in un'intervista esclusiva questa sera al TG nazionale. Il servizio è di Cecilia Seppia.
Dopo appena due mesi dall'incarico, il governo di Michel Barnier sembra essere giunto al capolinea. Al via domani pomeriggio alle 16 il dibattito e il successivo voto sulla mozione di sfiducia presentata dai partiti all'Assemblea nazionale. All'origine dello scontro fra il premier francese e l'opposizione c'è la legge di bilancio per il 2025. La Francia è infatti chiamata a ridurre il suo deficit nazionale ormai fuori controllo per rientrare nei parametri di spesa fissati dall'UE. Tuttavia la decisione di Barnier di non voler sottoporre la manovra finanziaria al voto dei deputati facendo ricorso ad un articolo costituzionale ha scatenato l'opposizione sia di destra che di sinistra. In risposta al clima di dissenso generale, il premier parlerà alla nazione alle ore 20. Intanto il presidente Macron, dopo consultazioni, sta attenzionando i profili politici potenzialmente adatti a succedere a Barnier, il cui governo potrebbe cadere già domani.
L'ingresso dell'Ucraina nella NATO sarebbe inaccettabile per Mosca, che lo considererebbe un evento minaccioso, ha detto il portavoce del Cremlino. Il ministro degli esteri ucraino aveva affermato che l'adesione della NATO è l'unica garanzia di sicurezza di fronte all'invasione russa. E in chiusura di giornale, il talento di Giacomo, dalla disabilità all'ispirazione, il podcast di Radio Vaticana, Vatican News, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco, ha ottenuto il secondo posto del premio Bonprezzi Capulli, consegnato ieri sera a Roma. Un riconoscimento arrivato alla vigilia della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra oggi. Il servizio di Paolo Andarza.
Lo sentite questo rumore? Sono due carrozzine che si avvicinano, gareggiano sfrecciando in mezzo alla foresta.
Il talento di Giacomo è un racconto che parte dal singolo per aprire le porte alla comprensione e all'empatia con grazia e delicatezza. Lo si legge nella motivazione del premio Bonprezzi dedicato al mondo della disabilità. Giacomo Mattivi ha 21 anni, è affetto dalla distrofia muscolare di Duchenne. Suo padre ha raccontato che per la sua famiglia il podcast ha rappresentato un incoraggiamento. Fa sempre un po' strano sentir raccontare la storia della propria famiglia perché sembra una storia straordinaria, mentre noi che viviamo la disabilità sappiamo che è una cosa faticosa e ordinaria. Giacomo, che racconta, interpreta quello che ci è successo e gli dà un significato. E questo penso sia il significato della nostra fede. In fondo anche il Vangelo è una buona novella, un trovare nelle pieghe della vita il rapporto con Dio e che può dare energia. Stefano ha espresso al meglio il rischio nel quale il giornalismo oggi può scivolare, raccontare o un supereroe o un super sfortunato. Ed è questa la battaglia culturale che l'informazione è chiamata a fare.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia e da Michele Raviani in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata all'ascolto della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.